In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti a quella che è già la seconda rassegna stampa internazionale del 2025 e però, come potete immaginare, tanti dei problemi del 2024, dei temi, anche delle cose positive, ce le portiamo nel 2025, a cominciare dalla crisi che possiamo definire globale, anche se con sfumature e aspetti diversi da paese a paese, da continente a continente, quindi la crisi dell'auto, che appunto è globale. Sappiamo che l'Europa coinvolge in particolare l'Italia e la Germania, due filiere dell'automotive tra l'altro storicamente connesse, e quindi cominciamo questa settimana con la notizia che è uscita per primo su un giornale locale, il Braunschweiger Zeitung di Wolfsburg, che è la, come sapete, la città dove c'è la storica sede della Volkswagen, forse il marchio di automobili più conosciuto in Germania, uno tra i più conosciuti al mondo. E tra l'altro il suo nome ai tedeschi suona particolarmente così familiare, perché letteralmente Volkswagen significa la macchina per il popolo, la macchina per tutti. Beh, insomma, a Wolfsburg è stata data, da lì è partita la notizia, da questo giornale locale, che sarebbe secondo molti auspicabile questa presa di responsabilità. Anche i dirigenti cercheranno di prendersi la loro parte di tagli di stipendi, e appunto si è letto che il management della Volkswagen parteciperà al programma di grandissimo risparmio del gruppo, che naturalmente coinvolge soprattutto tutte le altre persone, rinunciando in alcuni casi a stipendi veramente milionari. Il direttore delle risorse umane di Volkswagen, Gunnar Killian, poi ripreso anche dalla versione online dello Spiegel, che è uno dei due news magazine tedeschi insieme a Stern, ha calcolato che questo risparmio dei maxi stipendi del top management di Volkswagen corrisponderebbe a un quinto di quel target di 1,5 miliardi di euro all'anno sui costi del personale, che appunto è l'obiettivo di Volkswagen. Non è chiaro in questo momento quanti saranno i manager coinvolti. Capite che un quinto di 1,5 miliardi vuol dire o che ci saranno tantissimi manager o che ce ne saranno non tantissimi, ma con quegli stipendi che in tempi in cui appunto fioccano i licenziamenti sono sicuramente confronti che danno molto da pensare. Lo abbiamo fatto tantissime volte in Italia, ma anche all'estero, anche negli Stati Uniti, negli ultimi 30 anni diciamo, e in particolare negli ultimi 20, ha continuato ad aumentare il divario tra lo stipendio medio di chi lavora in un'azienda media o grande e gli stipendi del top management, anche naturalmente per il fatto che molte aziende, soprattutto in Europa, si sono quotate, e quindi degli stipendi dei top manager fanno parte spesso anche degli strumenti finanziari, tipicamente delle stock options, e quindi gli stipendi possono essere gonfiati, quasi mai sgonfiati, a dismisura, potremmo dire. Bene, a proposito però della Germania, ne abbiamo parlato tanto a Effetto Mondo, ma all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, ma ne hanno parlato tutti i giornali, e suppongo anche le persone che hanno ascoltato direttamente le parole di Elon Musk o letto i suoi interventi sul social che ha comprato e rinominato. Oggi si chiama X, prima si chiamava Twitter, il suo account, al quale peraltro, così forse un po' per divertirsi, spesso cambia nome, però il suo account ha 260 milioni di follower nel mondo e continuano a crescere, e sapete quante dichiarazioni ha fatto su tantissimi paesi europei. Quella forse che aveva più suscitato reazioni in Italia era stata quella di critica ai magistrati che si erano in qualche modo opposti, per ragioni naturalmente strettamente legate alle norme di legge, ad alcune misure della politica contro l'immigrazione clandestina del governo Meloni. Poi aveva rivolto il suo interesse alla Francia. Sapete che questa settimana forse quelli che hanno fatto più che hanno avuto più eco sono stati gli interventi di Elon Musk sulla situazione in Germania, il suo aver ospitato sul suo canale, poi rilanciato naturalmente su ogni altro canale, una lunga conversazione con la co-leader dell'AfD, Alice Weidel, e poi se l'è presa anche con il Regno Unito, con l'attuale Premier Keir Starmer. Insomma, continua questi attacchi, non direi neanche scomposti, perché sembra esserci quasi un metodo di Elon Musk nell'attaccare governi che soprattutto hanno un colore non conservatore tanto quanto quello che lui auspica o che pensa essere l'attuale governo degli Stati Uniti. In Germania, dopo il cancelliere Olaf Scholz, ne hanno dato conto tutti i quotidiani a partire dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, anche il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius, che come sapete fa parte anche lui del partito di Olaf Scholz, la SPD, è un politico molto popolare in Germania, sicuramente il più popolare della SPD, e addirittura per alcuni avrebbe dovuto essere lui il prossimo Spitzenkandidat della SPD alle prossime elezioni anticipate, mentre Olaf Scholz vuole continuare a essere leader del partito e il candidato, ma questo resta una persona molto ascoltata, le cui parole hanno un eco in Germania. E quindi sulle dichiarazioni fatte da Donald Trump, che sembra quasi a volte rincorrere Elon Musk negli attacchi ai paesi sui quali gli Stati Uniti non hanno sovranità, e naturalmente parliamo delle parole che sono state dette sulla Groenlandia, e mi ha fatto molto effetto perché poi l'Economist, come sapete, Donald Trump in una conferenza stampa a Fiume a Mar-a-Lago ha detto che la Groenlandia farebbe molto comodo agli Stati Uniti, che si sta pensando di acquistarla. La Groenlandia è un'isola con uno statuto di indipendenza, ma è comunque parte politicamente, nella geografia politica la Groenlandia fa parte, se guardate una mappa appunto politica, fa parte della Danimarca, che è un paese della NATO oltretutto. E però oltre a questo acquisto della Groenlandia, poi Trump ha anche detto che gli Stati Uniti dovrebbero tornare ad avere il controllo del canale di Panama, ma mi ha fatto molto effetto, vi dicevo, che sull'Economist uno degli editoriali, sapete che l'Economist è il settimanale britannico che ha tre edizioni in realtà, una per l'Europa, una per gli Stati Uniti e una asiatica, molti articoli sono gli stessi, alcuni cambiano, su tutte e tre questa settimana è uscito un editoriale dove si dice che sommato effettivamente questa operazione potrebbe essere la più grande acquisizione territoriale di questo secolo. Non siamo più abituati a questo fatto che si possono comprare i territori. Io ricordo quando studiavo storia americana, la Louisiana per esempio, di cui si è parlato molto per il terribile attentato vicino a Natale, la Louisiana era francese ed è stata entrata a far parte degli Stati Uniti con un accordo che si chiama appunto Louisiana Purchase, quindi l'acquisto della Louisiana, ma sono cose di altri secoli. L'Economist, non so se sia una provocazione o se poi vedremo degli sviluppi, però appunto ha detto se Trump riuscisse in questa mossa sarebbe sicuramente la più grande operazione di questo tipo del secolo, forse addirittura del millennio. Vabbè, vedremo. Naturalmente molto si è parlato anche della liberazione di Cecilia Sala, ma questo se ne è parlato tanto anche in Italia. Sappiamo i dati che le varie autorità, i vari paesi hanno deciso di rendere pubblici, probabilmente nelle prossime settimane sapremo qualcosa di più anche di tutto il lavoro diplomatico che c'è stato dietro. Però come potete immaginare, così come aveva fatto il giro del mondo la notizia del suo arresto e poi incarcerazione a Evin, arresto il 19 dicembre, contestualmente l'incarcerazione a Teheran a Evin di Cecilia Sala, così ha fatto notizia la sua liberazione. Ci spostiamo in Spagna, perché la Spagna è uno dei paesi che Trump in passato, Musk ha preso di mira in passato, perché il suo premier, e quindi il governo, il premier fa parte del Partito Socialista, anzi è la guida del Partito Socialista, e il governo è un governo di centrosinistra, e si è detto spesso la Spagna ha dati economici molto positivi, ma questo non blinda assolutamente la coalizione Sanchez, che anzi ha molti problemi, l'ultimo dei quali è stato sicuramente l'alluvione a Valencia, anche se la Spagna, un po' come altri paesi, ha un'organizzazione federale che dovrebbe dividere le competenze, però comunque le colpe dei mancati allarmi e soprattutto degli sforzi considerati insufficienti per aiutare la zona dell'alluvione si ripercuotono anche sul governo, sul consenso al governo centrale e in particolare al premier Sanchez, e tutti i quotidiani spagnoli, da El País ad altri, stanno dando i sondaggi, e c'è un'ulteriore avanzata del partito Vox, che è sicuramente di destra estrema, mentre il Partito Popolare, che è il partito più di centro, è di fatto fermo. Questa è una situazione che che differenzia la Spagna per esempio dalla Germania, perché se in Germania l'AfD continua a crescere, e in questo momento si voterà il 23 febbraio, quindi più di un mese dalle elezioni, è già oltre il 20%, però anche la CDU, che è il partito centrista, quindi se volendo fare un parallelo appunto come il Partito Popolare in Spagna, la CDU tiene, anzi in questo momento dovrebbe avere il 30%. Nessuno naturalmente potrà governare da solo in Germania, così come non lo può fare in Francia e in tanti altri paesi, però ecco, la differenza diciamo tra la Spagna e la Germania è questa. Ci sono tantissime frizioni, perché come in Italia alcune regioni alcune città sono governate da politici di quella che è l'opposizione nazionale, quindi il Partito Popolare per l'appunto, e anche qui tutti i giornali spagnoli, da El País a El Diario, hanno dato conto del fatto che non si ferma la battaglia politica a colpi di querele giudiziarie, un po' anche come succede in Italia. Infatti il PSOE, il Partito Socialista di Sánchez, ha denunciato Miguel Ángel Rodríguez, che è il capo di gabinetto della governatrice di Madrid, Isabel Ayuso, che appartiene al Partito Popolare, per un presunto reato di rivelazione e diffusione ai media dei dati privati di due reporter di El País. Quindi appunto non siamo l'unico paese dove, oltre agli scontri politici all'interno delle giunte o del Parlamento, ci sono poi le schermaglie, o a volte anche qualcosa di più di schermaglie, nelle aule giudiziarie. Ci spostiamo nel Regno Unito, di Keir Starmer abbiamo detto, sul Sole 24 Ore di venerdì sono apparsi molti approfondimenti sull'andamento dell'equivalente britannico dei BTP, quindi titoli di Stato che hanno un rendimento molto alto, per chiedere di finanziare il debito pubblico del Regno Unito, perché a questo servono i BTP, bisogna dare degli interessi molto alti, perché non viene più considerato un paese finanziariamente solido. Semplifico naturalmente, però a parte questi grandi problemi continuano anche i problemi del principe Andrea. Secondo il Daily Crown, in passato registrò, tra le tante così passi falsi che fece Andrea nella sua vita, aveva anche registrato un'azienda con un nome falso, perché naturalmente i membri della famiglia reale, quando si muovono nel mondo del business, devono farlo con estrema trasparenza. Ultimissima segnalazione: ci sarebbero delle trattative molto avanzate tra il miliardario americano Leon Black per comprare il Daily Telegraph, che è un quotidiano conservatore britannico, e lo ricordiamo sempre, il quotidiano per il quale scriveva Boris Johnson quando era tra virgolette solo giornalista, quindi prima di scendere in politica, candidandosi a sindaco di Londra e poi diventando sindaco di Londra e poi candidandosi a leader del Partito Conservatore, diventando leader dei conservatori e poi anche premier. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.